succede anche nella nostra vita cristiana, e le ragioni possono essere tantissime. Non guarderemo per adesso, non consideriamo i grandi problemi che ci possono bloccare nella nostra crescita, tipo abusi che abbiamo subito, che interferiscono in maniera molto forte nella nostra personalità, per cui bloccano certi aspetti della nostra crescita spirituale e così via. I grandi problemi li mettiamo un attimo da parte. Guardiamo quello che riguarda la maggior parte forse di noi, cioè le piccole cose che si possono bloccare. Quello che un po', se mi permettete, l'immagine che prendo dal libro dei Cantico dei Cantici, le piccole volpi che rovinano le vigne, quelle cose che a volte possono essere anche carine, simpatiche, divertenti, ma che in qualche modo rovinano la nostra vigna, noi come la vigna del Signore. Ci sono situazioni nelle quali sappiamo che dovremmo cambiare, che vorremmo cambiare, ma non ce la facciamo per certe situazioni. E su questo però pensavo, nella Bibbia, allora, passo indietro, a Livei, la scuola biblica, una delle primissime cose che viene fatto, affronta brevemente al primo anno, più approfonditamente negli anni successivi, una cosa molto simpatica, che uno dice, ma io vengo dalla scuola biblica per studiare queste cose, che è analisi linguistica, grammatica italiana. Perché? Perché se noi vogliamo capire quello che dice la Bibbia, non possiamo esulare dalla conoscenza della grammatica, perché noi abbiamo un testo scritto che deve essere letto, capito, compreso, analizzato, tenendo conto delle forme grammaticali con le quali è stato scritto. E in questo, senza andare, non devo fare una lezione di analisi linguistica adesso, ma leggendo la Bibbia stiamo anche attenti alle forme e ai modi verbali che troviamo. Ci sono delle volte che viene detto che voi vengono usati i verbi passivi, le forme passive. Quali sono le forme passive dei verbi? Vi ricordate qualcosa di grammatica? Sono quelle in cui noi siamo i soggetti dell'azione. Siete stati perdonati. Chi ha svolto l'azione? Qualcun altro. Noi l'abbiamo subita, l'abbiamo ricevuta. Non siamo noi che dobbiamo perdonarci. Non siamo noi che dobbiamo fare qualcosa ma siamo stati. Questa è una forma passiva. Siete stati risuscitati. Siete stati riconciliati. Ma ci sono anche le forme attive. Non dite bugie, comportatevi bene. Cioè, quello che noi dobbiamo fare. A volte facciamo confusione tra le due. Ci sono delle cose che noi non possiamo fare perché le ha fatte Dio. Ci sono delle cose che dobbiamo fare noi e non dobbiamo invertire la cosa aspettando che Dio intervenga quando lo dobbiamo fare noi. E non so, avete sentito, c'è una canzone che è stata scritta prendendo le parole di un teologo, un sociologo tedesco, un certo Niebuhr, che non vi dice niente, ci dice qualcosa che studierà sociologia a Libri, ma la maggior parte di noi non dice niente, che ha scritto: Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza per conoscere la differenza. Senz'altro avete già sentito questa frase, forse non sapevate che era lui che l'aveva tirata in ballo, anche se dice forse l'ho letta da qualche parte, in qualche testo molto vecchio. E noi a volte ci dibattiamo in questo, sono le cose che vogliamo cambiare ma che non tocca a noi, altre volte che lasciamo perdere le cose che possiamo. Quindi, Signore, fammi passare la voglia di fumare, banalizzo, se il Signore mi fa passare la voglia, cosa vuoi fare? Se il Signore vuole che non fumi, mi farà passare la voglia. Questo vuol dire invertire le cose. Volere che il Signore intervenga in qualcosa che dobbiamo fare noi, ma a volte invece ci diamo a fare per ottenere quello che il Signore ci ha già dato. La grazia non possiamo fare niente per meritarcela, però noi magari incominciamo a fare perché non me lo merito. È vero, devi soltanto accettare. Quindi invertiamo le cose. Questi possono essere degli spunti per di riflessione. Quindi cadiamo dal fatalismo, come il Signore vuole, all'attivismo inutile e frustrante, perché tanto non riusciamo a prendere niente. C'è una parabola che Gesù racconta, che viene riportata da tre Vangeli, ma la vediamo solamente nella versione di Matteo, al capitolo 13. Una parabola molto semplice, molto, molto corta, che sembra che Gesù butti lì senza nessuna spiegazione. Tant'è vero che dopo sono i discepoli a dire: ma senti, spiegaci un attimo cosa raccontate, che non sono mai capito niente. Capitolo 13, versetto 3, troviamo che è scritto che egli, Gesù, insegna loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde fra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando il 160 e 30 per uno. Che orecchi per udire? I discepoli non ci capiscono niente e chiedono poi delle spiegazioni. Noi andiamo a leggere le spiegazioni, ma potete leggere per conto vostro. Io faccio un po' il riassunto della spiegazione che viene data. A volte noi sentiamo la parola di Dio, sentiamo gli insegnamenti, ma non ascoltiamo. Li sentiamo, ma non stiamo lì ad ascoltare, non ci facciamo caso, ci dimentichiamo subito tutto. Siamo solo dei, magari, frequentatori di un ambiente, di una chiesa. Non so se a voi capita, a me è successo diverse volte, di andare a un incontro in chiesa, a una conferenza o così via, essere lì, poi torna a casa, come è andata stamattina? No, tutto bene. Di cosa ha parlato il predicatore? Sulla punta della lingua non ci ricordiamo. Abbiamo sentito, ma non abbiamo ascoltato i fatti. Magari abbiamo pensato ai fatti nostri, magari abbiamo risposto ai messaggini che servivano su WhatsApp, magari ci siamo messi a curiosare cosa l'ultima notizia su Facebook, perché adesso è molto semplice farlo, quindi ci siamo distratti, oppure ci siamo messi a disegnare i fiorellini sul foglietto che avevamo per gli appunti. Non abbiamo ascoltato. Oppure ci sono quelle volte che siamo entusiasti, abbiamo ascoltato. Siamo entusiasti della cosa, che bello, ci siamo toccati emotivamente, il Signore ci ha benedetto, il Signore stamattina mi ha veramente edificato. Passa la settimana, è finito tutto. L'entusiasmo. Sono stati toccati emotivamente, questa è una cosa che tante volte usiamo, quando diciamo, siamo stati edificati, che bello, siamo stati edificati. E quindi cosa è cambiato? No, niente, sono stato edificato. Perché noi connotiamo la parola, l'espressione edificati con abbiamo provato una bella sensazione, no? È stato, emotivamente è stato bello. Non è sbagliato. Ma non ha radice. Qualcosa è nato, no? Ma era solo entusiasmo. Meglio che non aver ascoltato? Sì, forse sì. Però, anche lì, tanto entusiasmo, tante belle emotività. E ci fermiamo lì. Perché? Gli impegni della giornata, il costo di andare avanti in quello che ci eravamo proposti di fare, alla fine la lasciamo perdere. Oppure iniziamo veramente a cambiare. Diciamo, abbiamo capito che dovevamo leggere la Bibbia. Ok, allora ci mettiamo tutti i giorni, ci alziamo 10 minuti prima, ci mettiamo lì, leggiamo la nostra Bibbia. Iniziamo un cambiamento. Non c'è soltanto l'entusiasmo, c'è anche l'inizio di un cambiamento in qualche cosa. Ma poi il tran tran quotidiano, la routine, le pressioni che abbiamo familiari, lavorative, l'economia, la politica, ci fanno appassire, ci soffocano, c'è anche lì non portiamo nessun frutto, nessun cambiamento duraturo. Avevamo iniziato a cambiare veramente, ma poi tutto si ferma. Ed è quello che tante volte succede dopo un incontro come questo. Torniamo a casa tutti entusiasti. Il Signore mi ha parlato, ho capito che adesso, da domani, vedrai che... Magari usciamo di qui così, torniamo a casa e riprendiamo la nostra routine, l'entusiasmo. Oppure veramente, domani cominciamo a cambiare qualcosa. Ma poi, magari col tempo, piano piano, svettiamo. Oppure c'è un cambiamento reale, profondo. Perché abbiamo ricevuto, l'abbiamo capito, e tante volte questi cambiamenti reali, profondi, non si vedono subito. Il seme che è stato seminato bene incomincia a crescere, a germogliare, ma prima che incominci a vedersi in superficie il germoglio, ci passa un po' di tempo, perché deve spuntare, però è ancora vivo. All'inizio sembra magari che non ci sia niente, ma porta frutto alla distanza. E questa volta ci succede. Questo è quello che tante volte succede nella nostra vita. Vorremmo cambiare, ma non riusciamo per una serie di tanti problemi. Apatia, svogliatezza, per fare un elenco lunghissimo, l'incostanza, lo scoraggiamento, perché non vediamo le cose cambiare magari così velocemente come volevamo. Tutte le nostre paure, se sono diverso, se mi comporto diversamente cosa succederà, cosa diranno gli altri. La nostra bassa autostima, le nostre ma io non ce la farò mai. Io non sono all'altezza, io non sono abbastanza, puntini, puntini, puntini. Il nostro carattere, avevo già accennato questo ieri, e sono fatto così. E sono fatto così, cosa devo fare? Sono fatto così. Sì, ma il Signore dice che qualcos'altro, no? Cosa dice? Se non nascete un'altra volta, cioè dovete ricominciare da capo, dovete nascere un'altra volta, la vostra vita deve cambiare. Le cose vecchie, lasciate perdere, sono chi in Cristo è una nuova creatura, è una nuova persona. Quindi è inutile dire sono fatto così. Questo poi va bene per il titolo di quella serie di cartoni animati sul funzionamento del corpo umano, siamo fatti così. Ma un cristiano non può dire sono fatto così. Perché? Perché la vita del cristiano dovrebbe essere una vita in continuo cambiamento. Siate trasformati mediante il cambiamento del vostro modo di pensare. Condizionamenti di famiglia, di chiesa, sociali, disillusioni. Ci ho provato, ho visto tante persone intorno, ma che non ce l'hanno fatti, cattivi esempi che abbiamo vissuto in famiglia, che abbiamo vissuto nella chiesa, che viviamo nelle persone intorno a noi, tradizionalismi. No, queste cose non si fanno, sì. Le cose si fanno in quel modo, non in quell'altro. Perché è così, e si è sempre fatto in questo modo. Perché non lo sappiamo perché. Il tradizionalismo ha questa caratteristica, che noi facciamo le cose perché abbiamo sempre fatto così, ma non sappiamo perché si fanno quelle cose in quel modo. Diventa amore per la tradizione in se stessi. Disinteresse, tanto non è importante cambiare, tanto sono salvato per grazie. No? Non sono i miei sforzi quelli che mi cambiano, no? Quindi, che mi sforzi, io mi sforzi, non cambia, quindi non faccio niente. Tanto il Signore mi ha salvato per grazia, anche se non mi sforzo, il Signore mi ha salvato lo stesso. A volte perché abbiamo paura di essere presi in giro. Perché cambiare vuol dire che con gli altri, con i nostri amici, con i nostri parenti, eccetera, incominceremo a comportarsi in maniera un po' diversa. Ma sentirci dire, vabbè dai, hai sempre fatto così, adesso cominci a cambiare. questa leggera presa in giro, un po' come è successo a Gesù, quando diceva le cose, ma lui non è il figlio del falegname, quello che abitava lì dietro l'angolo, che correva su e giù per la strada quando era bambino. Ci sentiamo squalificati, perché sentiamo che una specie di presa in giro da parte degli altri. O magari anche una mancanza di incoraggiamento in un cambiamento. Tante ragioni, e potremmo andare avanti con tante cose. Quindi, cos'è che blocca il nostro cambiamento? Probabilmente una cosa importante. Noi diciamo, parliamo tanto del Vangelo, no? E se vi chiedessi cos'è il Vangelo, mi rispondereste magari in maniera molto corretta. Vangelo cosa vuol dire? Una bella notizia, no? Ma quando una notizia è una bella notizia? Pensiamoci bene. Esattamente. È sempre correlata a una brutta notizia. Andare a fare l'esame del sangue e trovare che tutto va bene è una notizia. Per diventare una bella notizia da raccontare agli altri, cosa ci deve essere? Deve essere stato prima il fatto di dire di avere gli esami del sangue così sballati da stare così male. E avevamo una brutta notizia, a questo punto andiamo a fare gli esami, le cose sono cambiate, oh lo sai, ho fatto gli esami, diventa una bella notizia da raccontare. Ma se non c'è stato quello, l'altro, gli esami che vanno bene, non ci toccano. Quindi il Vangelo ha sempre a che fare con una brutta notizia. La grazia, perché la grazia è importante? La grazia è importante quando noi siamo stati condannati senza vie d'uscita. Ma se noi non ammettiamo di essere stati condannati, la grazia non sappiamo cosa farci. Quindi c'è sempre la correlazione a una brutta notizia. E Paolo, quando scrive ai cristiani di Efeso, al capitolo 2, Dio dice, Dio vi ha vivificato anche voi, che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e ai nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Eravamo rovinati tutti, non ne facevamo una giusta, punto. Se non comprendiamo questo, non riusciamo ad apprezzare il fatto che Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, parafrasi San Franco, anche quando a noi di Dio non ci importava proprio niente, ci ha vivificati, ci ha resi vivi, eravamo morti, ci ha resi vivi con Cristo e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Ed è per grazia, ricordate che è per grazia, perché eravate morti, non vi interessava niente di noi, eccetera, eccetera, che siete stati salvati. È un dono di Dio, non potete vantarvelo, affinché nessuno se ne vada. Non tiratevela perché siete salvati. Se non c'è questa consapevolezza, è difficile apprezzare la bella notizia del Vangelo. Qual è la bella notizia? Se non avevamo la brutta, non c'è una bella notizia. E vi ho detto che sono stato alla conferenza europea del Teen Challenging, già tanti ragazzi e ragazze, e questo è stato, vi ho detto, già venerdì sera un po' la nostra esperienza, bella, emozionante, di vedere vite proprio in maniera esplicitamente rovinata, essere completamente trasformati. Tutti noi non siamo diversi da loro, soltanto che il modo in cui si esprime la nostra testa d'arte, il nostro voler fare testa nostra, è diverso. Magari più sottile, magari meno appariscente, magari meno fisicamente, emotivamente, socialmente dannoso. Ma tutto sommato è soltanto l'espressione della nostra testardaggine che è diversa, ma in fondo siamo tutti nella stessa barca, tutti vogliamo fare cose per testa nostra, tutti siamo dei peccatori. E è stato bello cantare, emozionante, cantare con questi ragazzi un canto che ve lo leggo, vi leggo le parole sono molto belle. Poi lo vedremo in inglese. Ero sepolto sotto la mia vergogna. Chi potrebbe sostenere quel tipo di peso? Era la mia tomba, fino a che ti ho incontrato. Respiravo, ma non ero vivo. Ora, io ovviamente me lo immagino calato su quei ragazzi. Era molto forte la cosa. Ma ognuno può vederlo calato su se stesso, sulla sua situazione prima di conoscere il Signore. Respiravo, ma non ero vivo. Cercavo di nascondere tutti i miei fallimenti. Era la mia tomba, fino a che ti ho incontrato. Tu hai chiamato il mio nome, e io sono corso fuori da quella tomba, fuori dal buio nel tuo glorioso giorno. Adesso la tua misericordia ha salvato la mia anima. Adesso la tua libertà è tutto quello che io conosco. Il vecchio è diventato nuovo, Gesù, quando ti ho incontrato. Avevo bisogno di essere salvato. Il mio peccato era pesante, ma le catene si sono rotte sotto il peso della tua gloria. Avevo bisogno di un rifugio, ero un orfano. Adesso tu mi chiami cittadino del cielo. Ero rotto, tu sei stato la mia guarigione. Il tuo amore è nell'aria che respiro. Ho un futuro. I miei occhi sono aperti perché tu mi hai chiamato per nome e io sono corso fuori da quella tomba, fuori dal buio nel tuo glorioso giorno. Quando lo vedremo, immedesimiamoci anche in questi ragazzi e della gioia che noi dovremmo esprimere pensando a quello che il Signore ha fatto per noi.
I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met.
That I'm on.
The old baby.
This is my story. This is your story. Come on, listen.
I need a rest. My sin is heavy. The chains break at the wave of wounds. I need a shelter. I was alone. Now you call me a citizen of heaven. Well,
esperienza reale, davvero ci sarebbe da saltare, da gioire, da essere fuori di testa per questo. Ero un orfano, non avevo niente, ed adesso tu mi chiami cittadino del cielo. Insomma, non fuori di testa. Ma questo forse è il problema principale. Forse non abbiamo capito chi noi siamo. Quando Paolo scrive Colossesi, dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate, aspirate alle cose di lassù. Perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti del nuovo che si sta rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Se siete stati, se è successo qualcosa, e datevi da fare, ragazzi, sta dicendo Paolo. Aspirate le cose lassù. Se non aspirate le cose lassù, è successo veramente qualcosa? Cose che dobbiamo chiederci, perché questa tante volte è la base, è la motivazione principale per cui facciamo fatica a cambiare. Perché la fatica che noi facciamo in un cambiamento dipende sempre dalla motivazione che abbiamo per farlo. Se non siamo motivati, qualsiasi cosa è difficile. Qualsiasi cosa. È la motivazione che ci dà la forza per andare avanti. Dire: Signore, è vero, voglio cambiare, dammi la forza per farlo. Aiutami in questo, perché io ci metto tutto quello che posso fare io. Mi piace quell'episodio di Gesù quando i discepoli sono intorno a lui, ci sono un sacco di persone intorno, hanno fame, e Gesù gli dice: dai a mangiare, non abbiamo niente, cosa avete? Dice: abbiamo due pezzi di pane, un pezzo di pesce, ma sì. Portatemi. Voi metteteci quello che avete voi, poi ci penso io a farlo bastare, ma voi metteteci quello che avete voi. Possiamo fare tanto così, facciamolo, il Signore ci mette a resto. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Non possiamo aspettare in maniera fatalista. Signore, se tu vuoi, se è la tua volontà, se è la tua volontà che cambi, no, è la tua volontà che cambi. Ma noi abbiamo la volontà di cambiare? noi vogliamo realmente cambiare? È lì il nocciolo della questione. Pietro scrive una cosa molto bella. Bella dipende dal punto di vista. Ma molto interessante. Interessante quello senz'altro. Nella sua seconda lettera, al primo capitolo, cominciamo a leggere dal versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Ritorniamo alla conoscenza, quindi quelle che sono le cose vere. Quindi ci ha donato tutto attraverso la conoscenza. Attraverso queste ci sono anche state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Quindi voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, un'altra traduzione dice fate ogni sforzo per quello, mettendoci ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza la pietà, alla pietà la pietà fraterna, alla pietà fraterna l'amore. Perché? Se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili, né la conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, mettetecela tutta. Questo è qualcosa che dobbiamo fare noi. La sua divina potenza ci ha donato tutto. Ci ha donato. È vero passivo. Nel nostro caso, noi siamo attivi. Dobbiamo fare, dobbiamo impegnare. Rimboccatevi le maniche. Perché? Dice, se questo, in questo modo voi avrete una visione più completa, tutto il resto, ma poi avanti in un modo, al versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, ok? Ma colui, versetto 9, ma colui che non ha queste cose, questo è in senso pesante, se queste cose non ci sono, è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Se non c'è questo impegno, se non c'è questa voglia di cambiare, se non c'è questa dedizione per crescere, io lo sto dicendo, avete dimenticato tutto. Avete dimenticato chi eravate. Vi siete dimenticati cosa eravate prima di conoscere Gesù. E allora la buona notizia non è più una buona notizia, non mi interessa più. Vi siete dimenticati chi eravate. Oppure siete ciechi, non riuscite a vedere oltre il vostro naso. Miopi. Oltre quel tanto non riuscite a vedere. Se noi ci dimentichiamo chi eravamo, non abbiamo nessuno stimolo verso il cambiamento, ma se ci ricordiamo chi eravamo e quello che Gesù ha fatto per noi, la vergogna, i nostri fallimenti, eravamo sepolti in quella tomba dal quale da soli non riuscivamo a uscire, tutta la vergogna, i nostri rimorsi. Se ci dimentichiamo quello, l'opera di Gesù non ha nessun valore. Perché sì, va bene, sì, superficialità. Ma se ci ricordiamo chi eravamo e quello che Dio ha fatto per noi, allora niente diventa troppo difficile. Non che riusciremo a fare tutto, non sto dicendo questo, ma non partiremo già sconfitti, vabbè, no, io voglio farlo perché? perché lui mi ha amato. E se lui mi ha amato così, come posso mostrargli le mie gratitudini per quello che lui ha fatto per me? In che modo? Chiedimi quello che vuoi, sono qua. L'adorazione. Sono qui. Cosa posso fare? Non è più un rapporto, Signore, cosa puoi fare tu per me? È un rapporto contrario. Signore, mi hai già dato di più di quello che meritavo. Non ho il coraggio di chiederti niente di più. Il minimo di, magari, di decenza ce l'abbiamo. E dire, cosa posso fare io per te? L'esperienza che ha fatto Isaia davanti alla visione di Dio. Fammi finire, davanti a Dio chi sono io? E poi il passo successivo, cosa posso fare? Chi andrà? Vado io. La disponibilità, perché? Perché tu hai fatto tutto. E quando siamo usciti dalla tomba, siamo ritornati a essere vivi. Cosa è più importante di quello? Siamo corsi fuori dalla tomba, come diceva il come ovviamente la metafora era collegata, ad esempio, a Lazzaro, quando Gesù l'ha chiamato per nome e lui è uscito. Una nuova vita, una vita diversa, una prospettiva diversa. Se non c'è questo, chiediamoci, mi sono dimenticato chi ero? È vero, Dio ha dimenticato i nostri peccati nel senso che non ne tiene conto nel rapporto che ha con noi, in questo senso ha dimenticati, non che non si ricorda più, perché non ne tiene più conto, in questo senso. E poi nella Bibbia ci dice, ricordate che anche voi eravate così, eh? Quindi non è qualcosa che... No, me lo sono dimenticato, basta, sono sempre stato bravo. No. Ricorda che non era sempre stato così. Ricorda che la tua vita è stata un fallimento, una ribellione continua a Dio, voleva fare tutto di testa tua. E questo ti ha portato a rovinare la tua vita. Finché il Signore ti ha chiamato. Finché il Signore ha cambiato la sua vita. E per fare questo, Gesù è morto per te. Non dimenticatelo questo. Di fronte a questo, il tuo cambiamento diventa così impossibile, così difficile? E cosa dovrebbe dire Gesù? Dire no, è troppo difficile, non lo voglio fare, non ne vale la pena. I nostri cambiamenti, gli ostacoli, tante volte sono questi. Ci siamo dimenticati chi eravamo. E se noi ci dimenticati chi eravamo, non abbiamo la motivazione per un cambiamento, in riconoscenza, in adorazione a chi, diciamo, ha fatto tutto per noi. Se siete stati risuscitati, Dio ci ha donato tutto, Dio ci ha vivificato. Quindi, riflettiamo su questo. Riflettiamo su quello che il Signore ha fatto per noi. Perché a volte siamo schiavi delle bugie. Stamattina abbiamo riflettuto sull'essere schiavi o meno. L'essere schiavi delle bugie vuol dire credere a qualcosa che non è vero. Ma l'essere schiavi, perché si è schiavi delle bugie? Perché una bugia tira l'altra, come tante volte si dice. Perché quando racconto bugie devo ricordarmi le bugie che ho detto per non contraddirmi. È una faticaccia incredibile. La libertà, la verità, perché ci libera? Perché se sono libero non devo ricordarmi quello che ho detto, perché tanto so che è la verità. Non sono schiavo della verità, sono schiavo delle bugie. La libertà mi libera. Ah, non devo più ricordarmi tutto quello che ho detto. Aspetta, cosa ho detto a chi? L'essere schiavo vuol dire anche quello, mentre la verità ci libera. la verità di chi eravamo e di chi siamo adesso. Eravamo così, ma adesso siamo cittadini, concittadini dei santi, cittadini del cielo, siamo figli di Dio, abbiamo ricordato ieri, e lo siamo davvero. Noi siamo quello che tu dici che noi siamo, non quello che io penso di me stesso. Io sono quello che tu dici che io sono. Questa è la verità alla quale dobbiamo attaccarci. E con questo il nostro cambiamento non è che sarà facile, sarà forse un po' meno difficile perché sarà un po' più motivato per esprimere la nostra adorazione, la nostra sottomissione, la nostra riconoscenza a colui che ha fatto tutto per noi. C'è un vecchio libro di meditazione, giornaliera, che si intitola L'impegno per l'Altissimo. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà letto, l'avrà visto, se non l'avete visto o letto, vi suggerisco di leggere. A me è piaciuto moltissimo quando ci ho letto tantissimi anni fa. Ma la meditazione del 1° gennaio mi colpiva, perché è stato uno dei punti che ci ha aiutato nel nostro percorso per decidere di lasciare il nostro lavoro a Milano e servire il Signore a tempo pieno con l'arca di un challenge, che diceva Dio ci ha dato la cosa più importante, cioè Gesù. Lui che era altissimo, e noi dovremmo impegnarci al massimo livello possibile per colui che era altissimo. Lui era altissimo. Dobbiamo impegnarci al massimo livello che possiamo per colui che era altissimo. Se questa è la nostra motivazione, i cambiamenti saranno difficili, ma li faremo. Non con sopportazione, ma con dedicazione, con impegno, con voglia di cambiare. Perché se penso a quello che ha fatto lui, va bene, dai. Sì, è difficile, ma fa niente, lo faccio lo stesso. Nei rapporti matrimoniali, o nei rapporti quando si è innamorati, tante volte si nota di più. Niente è difficile per la persona che si ama, della quale siamo innamorati e che è innamorata di noi. Tutto, sottovalutiamo tutte le difficoltà, lo faccio, sai, non ha importanza, qualsiasi sacrificio per te. Con il Signore come ce la caviamo. Passiamo un momento in silenzio, in preghiera, davanti al Signore. Signore, aiutami a non far appassire subito magari quel germoglio che sta cominciando a crescere in questi momenti.